Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società, dedicata all'ASCO di Chicago, parleremo di tumore testacollo, pembrolizumab migliora la sopravvivenza in prima linea, tumore del polmone, i dati di sopravvivenza a 5 anni, tumore del pancreas, raddoppiato il tempo di sopravvivenza, mielofibrosi, tassi di risposta del 30% con fedratinib. Bentrovati da Marco Caracciolo. Tumore testacollo. Pembrolizumab, da solo o in combinazione con la chemioterapia, migliora la sopravvivenza in prima linea nei pazienti con malattia recidivata o metastatica. Marco Benasso, direttore della struttura complessa di oncologia dell'ASL 2 Savonese.
In questo congresso ASCO ho presentato un lavoro molto importante per il tumore testacollo. Ne parliamo con Marco Benasso dell'ospedale San Paolo di Savona. Di cosa si tratta?
Sì, questo è uno studio randomizzato che ha l'acronimo KEYNOTE-048, il primo studio di immunoterapia nel trattamento di prima linea dei tumori recidivati e metastatici del distretto cervico-cefalico, cioè del tumori del cavo orale, del faringe e della laringe. Sono tumori questi che quando ricadono hanno delle aspettative molto molto modeste, sia per quanto riguarda il trattamento sia per quanto riguarda la prognosi. Fino ad oggi trattavamo e trattiamo tuttora queste forme con una chemioterapia a base di 3 farmaci, platino, fluoro e cetuximab. Negli ultimi 10 anni non sono usciti degli studi che hanno, diciamo, cambiato la pratica clinica. Questo è uno studio che invece sicuramente cambierà nel prossimo futuro la pratica clinica, perché è uno studio che ci dice che l'immunoterapia, nel caso specifico parliamo di pembrolizumab, da solo o in associazione alla chemioterapia può prolungare la sopravvivenza di questi pazienti. E soprattutto quando noi utilizziamo il pembrolizumab in monoterapia, anche gli effetti collaterali della chemioterapia non sono presenti e quindi il trattamento è assolutamente più semplice, più facilmente eseguibile e tollerabile per il paziente. Quindi direi che questo è sicuramente un passo avanti.
È importante quindi migliorare la qualità di vita oltre che la prognosi di questi pazienti.
Assolutamente sì, questo in oncologia in generale, ma soprattutto quando noi siamo in una situazione in cui difficilmente possiamo guarire il paziente, ma possiamo sicuramente curarlo e prolungargli la sopravvivenza, la cosa fondamentale è garantirgli anche una buona qualità di vita. E con l'immunoterapia diciamo che questo è un traguardo che si può raggiungere.
Tumore del polmone. I dati del più lungo follow-up di pembrolizumab nello studio KEYNOTE-001 mostrano che un paziente su 3 con tumore del polmone non a piccole cellule, avanzato, ad elevata espressione di PD-L1, è vivo a 5 anni. Marina Garassino, responsabile della struttura semplice di oncologia medica toraco-polmonare dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
ASCO abbiamo delle novità estremamente interessanti, perché compariranno una serie di target che prima non conoscevamo e che saranno il bersaglio delle prossime target therapy. Tuttavia ancora questi pazienti non saranno la maggioranza, mentre la grande maggioranza sarà quella dei pazienti che si beneficeranno dell'immunoterapia. Abbiamo dati a lungo termine nei pazienti PD-L1 positivi in prima linea che praticamente quintuplicano la sopravvivenza rispetto a quello che eravamo abituati prima a vedere, e la sopravvivenza diventa che più di un paziente, quasi un paziente su 4 è vivo a 5 anni, cosa che era assolutamente impensabile prima. E abbiamo studi che confermano invece l'importanza dell'associazione di chemioterapia e immunoterapia, in particolare i dati dello studio KEYNOTE-189, e che ci dicono che la sequenza di cura dei pazienti che non hanno le mutazioni EGFR e ALK deve essere un trattamento o con un agente singolo o in combinazione con la chemioterapia immunoterapico, perché questo può portare a un miglioramento sia della sopravvivenza che del tempo alla progressione.
Immunoterapia e pembrolizumab in prima linea.
Immunoterapia pembrolizumab in prima linea è l'unico farmaco che ha dimostrato un vantaggio di sopravvivenza, è l'unico dato che ha dei dati così a lungo termine ed è l'unico dato che in Italia, è l'unico farmaco che in Italia abbiamo in commercio.
Tumore del pancreas. Olaparib ha quasi raddoppiato il tempo di sopravvivenza senza progressione della malattia nei pazienti BRCA mutati. Per la prima volta una terapia di mantenimento ha evidenziato un miglioramento clinicamente rilevante e statisticamente significativo. Il vantaggio è correlato alla mutazione genetica. Giampaolo Tortora, ordinario di oncologia medica all'Università Cattolica di Roma.
Prima di parlare dei risultati dello studio, ci spiega in quale setting di malattia è stato studiato olaparib e che cos'è la mutazione germinale di BRCA?
Sì, il setting di malattia è malattia metastatica, quindi sono pazienti che purtroppo rappresentano la stragrande maggioranza dei pazienti che vediamo, e sono pazienti che portano questa mutazione, che è una mutazione che può essere germinale, come in questo caso, quindi una mutazione che si portano in tutte le loro cellule, che trasmettono anche, oppure può essere somatica. Noi abbiamo valutato la mutazione germinale, sono due geni, anche se appartengono alla stessa famiglia di BRCA, ma situati su due cromosomi diversi, uno BRCA1 e BRCA2, quindi erano pazienti che avevano mutazioni in questi geni.
Questa mutazione quanto è frequente e come è possibile identificarla?
Allora, può essere identificata con un'analisi genetica, è un test genetico che oggi è disponibile e quindi può essere fatto, è un test commerciale. Ha una frequenza, nel caso dei tumori del pancreas, inferiore apparentemente al 10%, nello studio Polo è risultata del 7,5% di tutti i pazienti che sono stati screenati.
Che farmaci sono stati utilizzati nello studio Polo e con quali schemi terapeutici?
Sono stati utilizzati diversi schemi terapeutici, quelli avevano in comune il fatto di avere un derivato del platino. Oggi il farmaco che utilizziamo maggiormente è l'oxaliplatino, che è parte del regime chemioterapico FOLFIRINOX, per esempio, ma erano consentiti anche altri derivati del platino per pazienti che sono stati trattati in altri paesi.
Che risultati ha dato e quanto sono rilevanti?
Questo studio ha dimostrato un vantaggio nell'obiettivo primario dello studio, che era la sopravvivenza libera da progressione, un vantaggio significativo perché si è ridotto il rischio di progressione nei pazienti che hanno fatto terapia di mantenimento con l'olaparib rispetto al placebo del 47%. La differenza è stata di 7,4 mesi contro 3,8, ma un dato interessante è che il vantaggio sembra protrarsi nel tempo, per esempio a 2 anni contro il 10% dei pazienti che hanno avuto placebo ancora non hanno avuto progressione e il 22% invece di quelli che hanno fatto olaparib non hanno avuto progressione, quindi il doppio, quindi sembra conservarsi nel tempo questo vantaggio.
Perché questi dati sono così importanti e potranno già cambiare la pratica clinica in questo subset di pazienti?
Sono importanti perché in questa malattia è la prima volta che è possibile assegnare un trattamento specificamente sulla base di un'alterazione genetica o molecolare, cosa che facciamo abitualmente in altre patologie neoplastiche, ma non era mai avvenuto nei tumori del pancreas.
I dati dello studio di fase 2 Giacarta mostrano tassi di risposta clinicamente significativi con febratinib, farmaco sperimentale non autorizzato in Italia, in pazienti con mielofibrosi precedentemente trattati con ruxolitinib. Antonio Pinto, responsabile del Dipartimento Ematologico dell'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli.
Qui a Chicago sono stati presentati i risultati della rianalisi dello studio Giacarta 2. Che cosa ci dicono questi risultati? Ma prima, vediamo un po' il disegno dello studio, che paziente ha investigato e con quali farmaci.
Lo studio Giacarta 2 è rivolto a pazienti affetti da mielofibrosi, che è una malattia ematologica molto severa e che oggi ha il suo trattamento standard in un farmaco che si chiama ruxolitinib e che riesce a agire direttamente sul gene, si chiama JAK2, che è responsabile della malattia. Quindi noi abbiamo un ottimo trattamento standard per questi pazienti e per una malattia che è molto invalidante, perché uno dei sintomi più importanti, quello che incide di più sul benessere dei pazienti, è che la mielofibrosi comporta spesso un notevole ingrandimento della milza, quindi una splenomegalia massiva. Il punto qual è però? È che una frazione dei pazienti che ottengono una risposta al ruxolitinib possono nel tempo perderla, diventando quindi resistenti a quello che oggi è il nostro trattamento standard. Fino a ieri per questi pazienti in realtà non c'era un'alternativa terapeutica. Il Giacarta 2 era mirato a capire se in pazienti che fossero diventati resistenti al ruxolotinib, cioè al trattamento standard. Un altro farmaco che si chiama fedratinib e che appartiene alla stessa classe di molecole, quindi che bersaglia sempre il gene JAK2, fosse in grado di ridurre una risposta.
E cosa si è visto appunto?
I risultati sono stati molto interessanti perché si è ottenuto in una significativa frazione dei pazienti una riduzione del volume splenico superiore al 30%. Lei deve immaginare che alla partenza il volume medio della milza di questi pazienti era circa 14 volte superiore alla norma. Ma la cosa ancora più significativa è che la riduzione del volume splenico si mantiene nel tempo. Tanto è vero che all'analisi ancora non si è riusciti a definire qual è la durata mediana di questa risposta sulla milza, perché molti dei pazienti sono ancora in risposta. Quindi quello che viene fuori dalla rianalisi del Jakarta 2, viene confermata la possibilità di un'alternativa terapeutica per gli ammalati di mielofibrosi che non rispondono più a quello che è il trattamento standard. Questa possibilità non c'è ancora oggi.
Proprio dal punto di vista del paziente, per esempio, che cosa cambia per lui?
I sintomi della mielofibrosi sono dei sintomi che possono anche essere molto importanti, perché alcuni dei pazienti si anemizzano, ma ancora più importante vivere con una milza che ha un volume 14 volte, 15 volte superiore a quello che dovrebbe essere, può dare dei grossi problemi e dei grossi rischi. E la cosa significativa è che prima dell'avvento di questi farmaci la vecchia terapia che avevamo riusciva anche a ridurre la splenomegalia, non in maniera così importante, ma soprattutto per una durata non significativa. E in aggiunta a ciò, il progredire della malattia comportava una ipofunzione del midollo osseo progressiva, per cui i pazienti poi alla fine avevano dei problemi legati anche a questo. Noi abbiamo due chance terapeutiche, una è già registrata, è in utilizzo in Italia e si prevede che nei prossimi 2-3 anni dovrebbe essere disponibile anche in Europa, sulla base proprio di questi studi, un'alternativa per coloro che non rispondono più adeguatamente alla terapia standard.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.